Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente, la prima puntata di quest'ultima settimana di gennaio, quelle derrate alimentari buttate. Perché secondo voi la Svizzera è fra gli stati europei in cui si spreca più cibo? Non sono servite a nulla le diverse campagne informative. Certo, è un tema sul quale ci siamo già soffermati in passato. Se ne parla a scadenze regolari, eppure bene, ma non benissimo. Voi siete sensibili e attenti al tema degli sprechi alimentari? Ne parliamo con voi oggi e con uno scienziato alimentare sulla scia di un recente studio che indica che il cibo prodotto ma non consumato genera inutili emissioni di CO2, perdita di biodiversità e consumo di superfici coltivabili e acqua. In Svizzera il 25% dell'impatto ambientale dovuto agli alimenti è da attribuire alle perdite alimentari evitabili. Ciò corrisponde a circa la metà dell'impatto ambientale causato dal trasporto motorizzato privato nel nostro paese. Quindi cifre, numeri e dati sui quali vale la pena riflettere. Con il piano d'azione contro lo spreco alimentare, ricordiamo che il Consiglio federale vuole ridurre della metà entro il 2030 le perdite alimentari evitabili rispetto al 2017, in linea con l'obiettivo 12.3 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Vedremo se ci riusciremo. Per i vostri commenti e le vostre considerazioni potete telefonarci allo 0848 030808, come tutti i giorni, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Con noi c'è Claudio Beretta, che è scienziato ambientale alla ZAV, che è l'Università di Scienze Applicate di Zurigo, e cofondatore dell'associazione foodwaste.ch. Studia da diversi anni lo spreco alimentare in Svizzera, da oltre un decennio, ed è l'autore principale, ed è appunto per quello che lo abbiamo coinvolto, è l'autore principale dell'ultimo rapporto federale sullo spreco alimentare. Claudio Beretta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, signor Bolzani.
Allora, grazie per essere con noi oggi. Bene, ma non benissimo, dicevo, e dall'ultimo rapporto emerge che, nonostante anni di campagne di sensibilizzazione a un progetto nazionale per ridurre lo spreco, nelle cucine svizzere moltissimi alimenti ancora commestibili finiscono nella spazzatura. Per quale motivo?
Ma ci sono tanti motivi e direi chiaramente che le campagne non sono state inutili. Il problema è che erano semplicemente troppo limitate per cambiare i comportamenti quotidiani di 8 milioni di persone. Se pensiamo alla campagna nazionale Save Food Fight Waste, che è stata fatta in Svizzera, era quasi esclusivamente una campagna digitale. Questo è un buon tassello, ma è insufficiente per incidere sulle abitudini quotidiane. Direi che il cambiamento avviene soprattutto quando le persone fanno un'esperienza diretta. È qui che entra anche il gioco di foodwaste.ch, per esempio con attività come il Food Safe Banquet, dove cucinano nelle piazze pubbliche con dei pasti completi usando verdure perfettamente commestibili ma scartate perché fuori norma. E questo crea un momento aha, quando qualcuno assaggia un piatto eccellente, scopre che è fatto con un cibo che il commercio non vende, allora questo può cambiare prospettiva. Questo cibo ha un valore.
Ho capito, però lei dice, Claudio Beretta, che le campagne comunque sono servite nonostante tutto, non è che non sono servite, anche se la Confederazione rimane lontana dai propri obiettivi di riduzione dello spreco alimentare.
Appunto, semplicemente perché le campagne erano troppo limitate e troppo esclusivamente sul digitale, e là c'è ancora tanto da fare.
Allora, ogni persona residente in Svizzera getta via in media circa 600 franchi, tantissimo, di cibo commestibile ogni anno. Rispetto a molti altri paesi la nostra percentuale di spreco è molto alta. Ci puoi indicare cosa fanno e come sensibilizzano in questo ambito le altre nazioni?
Sì, nei paesi dove si è investito in modo ampio e continuativo, là si vede che lo spreco alimentare domestico è diminuito sensibilmente. Qui alcuni esempi: nel Regno Unito sono stati investiti quasi 30 milioni di euro in 5 anni, con alla fine una riduzione di circa il 20% dello spreco domestico. Anche nei Paesi Bassi, già dal 2018 il Ministero finanzia ogni anno settimane d'azione sul modello Food Waste Free Week. E se compariamo queste attività molto prominenti con la scelta in Svizzera, lì nel 2017 c'era anche una campagna nazionale in pianificazione, ma era pianificata con 6 milioni di franchi, ma poi è stata respinta per motivi finanziari. E questa è una scelta abbastanza paradossale, perché la riduzione del food waste è un eccellente business case. La prevenzione dello spreco alimentare si ripaga da sola. Si vede che comuni, per esempio, risparmiano sui costi di smaltimento, le famiglie risparmano sulla spesa e anche le grandi imprese sui costi delle merci. Quindi, se avessimo investito allora, oggi avremmo già risparmiato un multiplo di quanto avremmo speso. E là possiamo imparare tantissimo da certi paesi all'estero che sono molto innovativi.
Certo, e poi ovviamente c'è anche un impatto ambientale di cui dicevo prima, insomma, il cibo che viene buttato fa sì che poi si perda a causa una perdita di biodiversità e di consumo anche di superfici coltivabili e anche di acqua. E quindi, insomma, si generano inutili emissioni di CO2. Allora, abbiamo detto 600 franchi di cibo commestibile buttato ogni anno, e ogni persona residente in Svizzera appunto getta via in media questa cifra, questo importo, che è piuttosto elevato. Quando si parla di cibo commestibile buttato, eliminato, si parla, Claudio Beretta, di cibo commestibile scaduto, quindi che è andato oltre la data di scadenza, oppure cibo commestibile ancora buono ma che viene buttato per svariati motivi?
No, si parla chiaramente di cibo che si potrebbe ancora mangiare. Il cibo che non è commestibile, come per esempio le bucce di banane o le ossa, sono già tolte da questi numeri. Quindi è veramente il cibo che si potrebbe mangiare. Cosa è incluso sono parti che certe persone mangiano e altre non mangiano, come per esempio le bucce delle carote. Dipende anche un po' dalla ricetta, però queste bucce hanno un valore nutritivo e per quello si può dire che fanno parte dell'alimento, possono nutrire persone e quindi fanno parte di questa cifra.
E poi le date di scadenza. Ecco, ci sono anche le date di scadenza nella cifra dei 600 franchi di cibo commestibile ogni anno che viene buttato.
Assolutamente, la data di scadenza è molto importante. Là purtroppo si può dire che c'è ancora la gente non capisce ancora bene la differenza tra le due date che ci sono normalmente sui prodotti. C'è il preferibilmente entro, e questa data riguarda solo unicamente la qualità e non la sicurezza alimentare. Ma purtroppo molte persone lo trattano come una scadenza da buttare. E là c'è una regola molto concreta per il preferibilmente entro: guardare, annusare e assaggiare. Quindi il nostro giudizio là, il giudizio sensoriale, è molto più affidabile della data. E là c'è ancora un grande passo da fare. Foodwaste.ch ha lanciato un progetto sulle date. Per esempio, se sei incerto su un prodotto, un yogurt o qualcosa, se è ancora buono, allora sul sito di foodwaste.ch si trova indicazioni molto concrete su cosa osservare per capire se è ancora buono il prodotto. E c'è anche una toolbox per il commercio, per comunicare, per esempio, se è anche possibile vendere ancora prodotti dopo il termine minimo di conservazione.
Allora, certo, qui ovviamente il tema delle date di scadenza è un tema sul quale ci siamo già soffermati e ci si sofferma spesso. Molti, moltissimi alimenti sono buoni ancora, anche se sono, diciamo così, scaduti sul piano della data, sul piano appunto di quel numerino, di quei numerini che compaiono sulle etichette, anche perché lei giustamente ha ricordato, da consumarsi preferibilmente, spesso c'è entro il. Allora, ci sono già molti messaggi da parte del pubblico che ci sta scrivendo o lasciando anche messaggi vocali allo 076 321 1113, ma se volete avere ulteriori informazioni e se volete entrare nel dibattito, chiamateci anche allo 08 48 03 0808. Con noi c'è il professor Claudio Beretta, che è uno scienziato ambientale dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo ed è anche cofondatore dell'associazione foodwest.ch. Allora, in tanti scrivono, e riassumo un po' i messaggi che stanno arrivando, e Lorenzo lo scrive bene il messaggio: secondo me lo spreco di cibo è direttamente proporzionale al denaro che si ha a disposizione, quindi si torna sulla Svizzera, che è una nazione generalmente benestante e ricca. Più guadagni e più cibo getti nella pattumiera e lo porti al compostaggio. Anche le date di scadenza aiutano questo spreco. Allora, sprechiamo tanto in Svizzera perché in generale stiamo bene?
Ma in parte sì, quando il cibo pesa tantissimo sul budget, allora si pianificherebbe meglio e si userebbero meglio i resti anche con più disciplina. E là è anche interessante comparare la Svizzera o in generale i paesi ricchi con i paesi meno ricchi. In Svizzera, con una spesa alimentare attorno al 7 e il 9% del reddito, possiamo semplicemente permetterci di comprare più di quanto ci serve senza sentirlo subito nel portafoglio. Invece in altri paesi può essere fino al 40 o 50% del reddito, e quindi è logico che la gente non può buttare, non può comprare più che è necessario.
C'è una differenza anche fra i cantoni in Svizzera? Ad esempio in Ticino, dove c'è più povertà, si butta meno?
Sì, sarebbe molto interessante avere queste distinzioni al livello più dettagliato, però là i dati non sono abbastanza buoni per vedere queste differenze. Dobbiamo immaginarci che la misurazione delle quantità buttate è molto costosa e molto difficile anche, e per quello i numeri che abbiamo oggi sono piuttosto per una nazione intera e sono ordini di misure, dove piccole differenze è difficile anche interpretare se sono veramente differenze o forse differenze del metodo di misurare. Per quello sono piuttosto le grandi differenze fra paesi in sviluppo e paesi qui ricchi in Europa che si possono comparare.
Però la classifica dice che siamo la seconda nazione peggiore, giusto, in Europa?
È un po' difficile dirlo così direttamente perché, come ho detto, ci sono i metodi per misurare non sono ancora standardizzati, quindi in diversi paesi si usano diversi metodi di misurazione, e per quello se compariamo le diverse nazioni in Europa, allora è difficile
perché i metodi cambiano. Allora, Claudio Beretta, ecco, poi dopo le 12, fra poco ci saranno i titoli del radiogiornale, spiegheremo come avvengono le vostre misurazioni. Difatti in diversi lo chiedono: ma cosa fate? Come fate a capire quanto cibo viene buttato? E lo riassumo già adesso, insomma, aprite realmente, concretamente, i sacchi della spazzatura. Allora, ne parliamo fra poco, ascoltiamo l'attualità stretta, i titoli e le anticipazioni del radiogiornale delle 12.30 e poi di nuovo a parlare a controcorrente. Saremo qui a parlare di sprechi alimentari e di quelle derrate alimentari appunto buttate. Ci chiederemo, e lo chiederemo al nostro ospite, perché la Svizzera, in parte lo ha già detto, perché la Svizzera è fra gli stati europei in cui si spreca più cibo. La seconda parte di Controcorrente, un cordiale saluto nuovamente a voi tutte e voi tutti da Antonio Bolzani. Quelle derrate alimentari buttate, stiamo parlando di sprechi alimentari e ci stiamo chiedendo perché la Svizzera è fra gli stati europei in cui si spreca più cibo. non sono servite a nulla le diverse campagne informative. Voi siete sensibili e attenti al tema degli sprechi alimentari. Vengono le vostre cucine, vengono i vostri tinelli, ma soprattutto entrano nei vostri frigoriferi e vi chiedo se e come vi comportate con le derrate alimentari, magari scadute o magari non in perfetto stato anche sul piano estetico. Con noi c'è sempre Claudio Baretta, scienziato ambientale all'Università di Scienze Applicate di Zurigo e cofondatore dell'associazione foodwest.ch, studia lo spreco alimentare in Svizzera da oltre un decennio ed è l'autore principale dell'ultimo rapporto federale sullo spreco alimentare. Allora spieghiamo, Claudio Baretta, come avvengono le misurazioni. Allora, diciamo che ogni 10 anni le autorità federali commissionano uno studio in cui ricercatori e ricercatrici aprono migliaia di sacchi della spazzatura in tutto il paese. Poi ne smistano e pesano il contenuto e lo classificano fino ai singoli elementi, è giusto?
Sì, giusto. Finalmente sono 33 comuni per questa analisi dei sacchi di spazzatura, che in un totale sono 17 tonnellate di rifiuti che sono poi smistate e pesate per un team di persone addestrate. E si deve ancora completare il quadro che le misurazioni che non abbiamo in Svizzera sono le misurazioni del compost domestico, cosa compostiamo a casa, nel giardino, oppure cosa diamo agli animali domestici, e anche le componenti liquide come zuppe, salse, bevande, quelle non sono incluse in questa analisi, quindi lì dobbiamo rilassarci su numeri dell'estero o
ecco, però il compostaggio, Claudio Baretta, il compostaggio è considerato cibo buttato, cibo eliminato?
Quella è una domanda molto interessante. Sì, il compostaggio è chiaramente contato, perché l'importante non è quello che succede dopo buttare gli alimenti. È vero che là le sostanze nutritive ritornano nel cerchio, ma l'importante è quello che si è investito prima nella produzione, cioè l'acqua, il terreno, l'energia non rinnovabile e anche le emissioni create durante la produzione e poi il trasporto, l'elaborazione e l'impacchettaggio. Tutto quello viene sprecato semplicemente anche se lo buttiamo sul compost.
Cioè, mi scusi, le vostre misurazioni, appunto, che poi costituiscono la base del rapporto sulle perdite alimentari che fotografa questo rapporto lo spreco alimentare in Svizzera, ma sono poi precise? Quando aprite un sacco della spazzatura riuscite a trovare ciò che vi occorre, a capire perfettamente cosa è effettivamente stato buttato, che poteva anche non essere buttato? Cioè, sono precise oppure più o meno?
Sì, direi le analisi dei sacchi di rifiuti, quelli sono veramente precisi, perché là si pesano effettivamente e si vede anche quali sono alimenti, quali non sono alimenti, e poi piuttosto l'estrapolazione sulla Svizzera intera, che c'è una certa difficoltà, ma anche lì questi comuni scelti sono scelti in modo che rappresentano bene la Svizzera con le diverse tipologie di comuni. Direi l'incertezza più grande è che questa misurazione viene solo fatta ogni 10 anni. Quindi abbiamo due fotografie, una 2012, una 2022, ma non sappiamo se questa riduzione che abbiamo misurato adesso, il 2022, era 13% più bassa di 10 anni prima, se questo è un vero trend o se sono solo fluttuazioni.
Sì, sì. Quindi può darsi che stiamo migliorando. Bene, allora il pubblico allo 076 321 11 13, che è il nostro numero per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure lo 0848 030808 per chiamarci in diretta, per dirci, raccontarci come trattate quel cibo, quelle derrate alimentari che in casa vostra potrebbero essere buttate, ma magari dite no, teniamole, mangiamole. Allora, Doris Arrivo, leggo intanto il messaggio di Matilde che ci dice che esiste anche Madame Frigo, che è arrivato anche a Locarno presso Hangar 19, un frigo dove si può lasciare cibo in ordine per non buttarlo via. Ci vuole più promozione. È al corrente, è a conoscenza il nostro ospite, Claudio Beretta, di questo Madame Frigo o di questa Madame Frigo?
Vabbè, non sapevo che ce n'è uno nuovo a Locarno, mi sarebbe piaciuto quando ero ancora io in Ticino, che se ci fosse già stato, ma sono contentissimo che viene anche in Ticino, è un'iniziativa molto buona per rendere possibile e più facile alla gente non solo di ridurre lo spreco a casa sua, ma anche per poter condividerlo con altre persone, altre famiglie o anche per esempio con food sharing assieme che si salva il cibo dei negozi che non possono più vendere e poi condividere con le diverse famiglie attraverso quei frigoriferi. Sì. Quindi è un'iniziativa molto buona, però dovrebbe essere più nota.
Più promossa, più divulgata, promossa. Più insomma resa visibile, più visibile. Abbiamo il pubblico, Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Allora, la cosa che a me mette in crisi è la data di scadenza, perché effettivamente trovo che non sempre c'è il preferibilmente e ci sono le due date quando consumarsi. Allora, io ho fatto un esperimento e mi sono accorta che molti prodotti vengono datati in modo troppo breve, cioè che hanno ancora veramente una durata. Ma quello che non capisco è, in inverno uno yogurt sta molto di più che in estate, però le date di scadenza sono sempre uguali, cioè il periodo, il percorso. Quindi effettivamente mettono molto a disagio la persona. Poi io ho delle figlie che sono tutte, che guardano tutto, cioè se è scaduto non me lo mangiano perché hanno paura che mi faccia male o cose di questo tipo. Quindi non è molto chiara la situazione delle date di scadenza, quindi condiziona veramente il consumatore, trovo.
Grazie Doris. Sulla scia di quanto lei ha detto vanno anche diversi ascoltatori e diverse ascoltatrici, c'è ad esempio Alvaro che scrive: credo che allungando le date di scadenza di una settimana le cifre che abbiamo detto finora cambierebbero drasticamente. Allora Claudio Beretta, quanto le date di scadenza poi condizionano anche le vostre misurazioni e tutto quanto lei ci ha detto e raccontato?
Sì, chiaramente le date sono molto importanti e anche per quello che abbiamo fatto alla nostra università, un progetto dove abbiamo analizzato le date e definito dei suggerimenti quanto tempo i prodotti sono ancora buoni dopo la data. Per un yogurt sarebbe almeno 14 giorni, ma per la questione di prima, il yogurt normalmente dovrebbe avere una data preferibilmente entro, quindi là quello che conta sono solo i propri sensi, quindi anche se è più di questi 14 giorni dopo la data, alla fine sono sempre i propri sensi che contano. Ci sono davvero alcuni prodotti che hanno ancora non hanno il tipo giusto di data e anche lì abbiamo fatto suggerimenti per i produttori di mettere un preferibilmente entro su tutti i prodotti come yogurt, dove con i propri sensi possiamo analizzare se sono ancora buoni
e commestibili. Allora, altri messaggi, ne stanno arrivando davvero tanti allo 076 321 1113 ed è interessante come il pubblico poi ponga anche questioni assolutamente pertinenti, centrali e anche utilissime le questioni, anche per quello che è il dibattito odierno appunto relativo alle derrate alimentari buttate un po' troppo facilmente. In Svizzera abbiamo detto siamo benestanti e quindi qualcuno sostiene possiamo anche permettercelo e dovremmo invece fare molta più attenzione. Difatti la risposta al perché la Svizzera è fra gli stati europei in cui si spreca più cibo, molti di voi insomma scrivono, ma buttiamo perché possiamo permettercelo. Pietro invece scrive: i comuni che mettono a disposizione i contenitori appositi per la raccolta dei rifiuti commestibili, ed è una domanda secondo me interessante, stimolante, non offrono un alibi per sprecare un po' troppo cibo allegramente? Cioè io so che lo posso portare nel contenitore del compostaggio, e quindi la raccolta dei rifiuti commestibili, e quindi porto volentieri, senza pensarci troppo, insomma, in questi contenitori e così spreco cibo. Secondo lei?
Sì, assolutamente. Penso che la gente, tanta gente interpreterà questo come un'offerta, cioè è meno difficile o fa meno male buttarlo via, e per quello è talmente importante che sensibilizziamo la gente che l'importante non è quello che succede dopo buttare via il cibo, ma tutte le risorse che sprechiamo con il cibo, producendo il cibo. E là è molto importante di creare queste attività di sensibilizzazione. Là un segnale positivo è che quest'autunno 2026 un ampio consorzio con United Against Waste, foodwaste.ch e numerose aziende, anche l'Ufficio Federale dell'Ambiente, lancerà una prima settimana d'azione nazionale ispirata da questo modello olandese. E l'obiettivo è che per una settimana il tema sia ovunque, nei negozi, nei ristoranti, nei media, nelle scuole, e proprio questi messaggi dovrebbero essere diffusi in questa settimana per creare la sensazione che gli alimenti, anche se vanno sul biogas, sono un enorme spreco di risorse.
Allora, lo spreco di risorse avviene anche o è causato anche, Claudio Beretta, perché facciamo la spesa spesso in modo un po' troppo leggero, compriamo troppe derrate, troppi alimenti anche inutili, così ci ritroviamo a casa con troppe derrate e alla fine non riusciamo a mangiarle tutte entro i tempi stabiliti dalle date di scadenza.
Sì, sicuramente anche lì ci sono vari trucchi, cosa possiamo fare a casa per ridurre, e là è molto importante che quando andiamo a comprare che prima pensiamo cosa abbiamo veramente bisogno, che facciamo ancora una lista delle spese, che pianifichiamo un po' la settimana, e se forse abbiamo siamo invitati da ospiti o mangiamo fuori casa, allora abbiamo bisogno di meno prodotti freschi. Semplicemente in generale anche per i prodotti freschi comprarli piuttosto spesso in piccole quantità, così si può adattare meglio, e se non si ha questa possibilità allora piuttosto comprare cibo che rimane buono per lungo tempo e poi cucinarlo in un momento dove è bisogno. Ci sono tantissimi trucchi e su foodwaste.ch ci sono anche informazioni molto pratiche come si può vivere questo nel quotidiano.
Gestire il cibo che abbiamo a casa, magari comprato anche in modo un po' così, un po' inutile. L'impatto ambientale delle famiglie svizzere, responsabili di quasi la metà dello spreco alimentare, lo abbiamo detto, è quindi elevato, molto elevato, anche se però, e lo leggo anche dai messaggi che stanno arrivando, le stesse famiglie, le stesse persone ritengono che il problema riguardi anche altri luoghi come i ristoranti e i supermercati. Allora, cosa fanno i ristoranti e cosa fanno i supermercati? Cominciamo con i supermercati, con le catene, le grandi catene alimentari che ci riempiono di pubblicità. Arrivano pubblicità ogni giorno di grandi magazzini, di supermercati, quindi è un modo, diciamo, molto diretto per invogliarci a comprare, a fare spesso la spesa, magari comprare anche delle derrate che poi non consumeremo. Poi il discorso, dico io, anche legato alle promozioni, ai ribassi. Allora, i supermercati, secondo lei, come esperto, come scienziato alimentare, per quanto riguarda la Svizzera, dove tra l'altro ve ne sono tantissimi un po' ovunque di negozi di generi alimentari, di supermercati, come la mettiamo con loro?
Sì, è assolutamente giusto. I mercati hanno un ruolo chiave perché al punto di vendita è là dove decidiamo se compriamo troppo o esattamente la quantità che abbiamo bisogno. E là ci sono tantissimi incentivi per comprare più che necessario. Poi ci sono anche il commercio ha anche un grande impatto su quello che va scartato prima nella catena alimentare, per esempio con gli standard, le norme sulle norme estetiche di frutta e verdura. Quindi là quello che stanno cominciando a cambiare sono standard più flessibili, scaffali meno perfetti, ma piuttosto intelligenti, e anche incentivi per comunicare i prodotti non standard e quelli vicini alle date. Ma lì voglio anche invitare tutti noi consumatori che accettiamo più queste offerte non perfette e che diamo anche feedback, che diciamo: ma perché non vendete anche le carote storte? Sappiamo che non vengono dritte dal
sono buone dal lo cuore. Stesso. Ecco, il lato estetico quanto conta nello spreco alimentare? Cioè, magari capita che a casa si ha della frutta o della verdura non più tanto bella da vedere, magari un po' così, che tende ad un colore un po' di dubbio gusto, sì, non particolarmente così invitante, poi si butta, poi però se la si apre, se la si sbuccia, penso alla frutta, è buona ancora dentro.
Sì, là è molto importante che abbiamo più esperienza a decidere se un alimento è veramente ancora buono e non semplicemente decidere a base dell'aspetto. Per esempio, spesso penso che una mela talmente perfetta come spesso si trovano le mele nel supermercato è piuttosto una garanzia che ci sono pesticidi, perché non è possibile creare un frutto talmente perfetto senza adottare anche tanti pesticidi, e la qualità vera del gusto e anche per la salute è diversa, e là è molto importante adattare di nuovo i nostri sensi a cos'è veramente un buon alimento e semplicemente aprire, provare l'alimento, essere anche un po' creativi a cosa se ne può ancora fare. Per esempio, una mela forse non è più buonissima da mangiare così, però è perfetta per cucinare, e là questa creatività può aiutare tantissimo.
Assolutamente. Claudio Beretta, sono veramente tanti i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. Vi ringrazio perché sono tutti intelligenti e pertinenti. Sarà difficile dare una risposta a tutti. C'è Grazia che ci scrive ed è interessante il messaggio di Grazia. Potreste spiegarmi come mai in altri paesi vicini, ad esempio in Francia e in Italia, le scadenze degli stessi prodotti hanno appunto scadenze molto più lunghe rispetto ai prodotti che vengono venduti in Svizzera? È forse dovuto al fatto che da noi si incita o quasi si obbliga a consumare di più? A me questo dubbio è venuto. Allora, avete già paragonato le date di scadenza fra i vari paesi degli stessi prodotti, Claudio Beretta? Questo è un discorso interessante, secondo me.
Sì, quello posso solo sottolineare che è veramente assurdo se un prodotto ha diverse date, ogni tanto è persino scritto sullo stesso pacchettaggio per i diversi paesi, una diversa data, può essere una diversa data o un diverso tipo di data, preferibilmente e non preferibilmente, e là è chiaro che è assurdo. È difficile dire qual è la causa, se è per incentivare il consumo, si potrebbe pensare, può però anche essere che si riguarda importantissimo la sicurezza alimentare, ma lì penso che specialmente i chimici cantonali e anche l'Ufficio federale per la salute ha ancora dei passi a fare per trovare
l'ottimo media equilibrio, insomma, una buona, certo,
fra sicurezza alimentare e dall'altra
un buon equilibrio fra sicurezza alimentare e spreco alimentare. Renata Arrivo, Luciano scrive: innanzitutto non bisogna lasciarsi tentare dalle azioni, dai ribassi, insomma, dalle promozioni, e pianificare la settimana, ha ragione, dovremmo farlo tutti, poi però spesso non lo si fa. Renata, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. No, io volevo dirgli anche per gli yogurt. Io ho mangiato anche gli yogurt dopo 3 settimane, era ancora perfetto. Finché non si alza il coperchio, vuol dire che comunque è ancora buono. E poi trovo anche esagerato quando vai a comprare yogurt, per esempio la Migros, ma non so quanti gusti, quella della montagna, è quello greco, è quello Danone, è quello light, è quel menù di zucchero. Siamo anche straviziati,
Eh sì.
per me.
Eh sì, però sta sempre a noi consumatori, decidere cosa sì, cosa
Sì,
no, se compro, se non
chiaro,
compro,
ma io
sempre
non
guardare
butto
le
via
etichette.
niente.
Brava, brava, mi fa
No,
piacere.
no,
Neanche la
faccio ancora
frutta, che
diglietto
sembra
quello
andata un
che mi
po' a
manca.
male?
Come?
La frutta come si comporta con la frutta che magari sembra un po' ammuffita,
Ma
ma poi è
adesso
ancora
io la
buona?
frutta la metto anche fuori in terrazza che fa freddo e si conserva bene, però certo siamo in due, non compro tonnellate di arance o quelle cose lì, no? Compro quello che mi serve e basta. Non ho un frigo strapieno, però per me va bene
Va bene
così,
così,
perché se hai
certo.
un frigo troppo pieno perdi anche un po', no?
Certo, ha ragione. Grazie Renata, buona giornata.
Arrivederci,
Buongiorno,
buongiorno.
grazie. Claudio Beretta, sono più le donne o più gli uomini che tendono a fare delle spese gigantesche, talvolta anche inutili?
Ai, là non so se ci sono già cifre su
Statistiche
questa questione,
su chi fa la spesa un
ma.
po' così così. Allora, altri messaggi, servizi di ristorazione, ristoranti, le case anziani, gli ospedali, sono fuori da questa statistica oppure anche loro contribuiscono a uno spreco alimentare o allo spreco alimentare più in generale? Penso ad esempio ai ristoranti. Allora, probabilmente anche i ristoranti magari butteranno qualcosa, ma soprattutto al ristorante c'è chi magari comanda e poi non mangia, tutto quello che comanda e il piatto ritorna in cucina mezzo pieno ancora. Allora, qui sappiamo che si può portare a casa il cibo che non lo si consuma, che non viene consumato al ristorante. Da questo punto di vista, quanto sono attenti a questo tema i ristoratori?
Ma quello è un tema molto importante e alla questione sì, sono inclusi i ristoranti e anche gli ospedali e
Anche le case
tutte
anziani.
quelle cucine grandi.
Sì.
Sì, anche le case anziani. E lì direi si vede da una parte che c'è ancora tantissimo spreco in certi ristoranti, case anziane, e dall'altra parte c'è anche la prova che si può cambiare tantissimo. Ci sono dei ristoranti modello che hanno ridotto i loro sprechi, li hanno praticamente dimezzati in alcuni mesi e mostrano che è possibile, per esempio con porzioni più adeguate, meno buffet, menù più mirati e anche migliore pianificazione. Ci sono esempi come il Cursa alla Berna o l'ospedale cantonale di Lucerna che sono persino stati presentati nei telegiornali della Svizzera tedesca e sono veramente ruolo modello. Adesso si deve anche dire che in totale abbiamo 30.000 esercizi della ristorazione in Svizzera e solo il 6% finora misura davvero gli sprechi in modo sistematico.
Però bisogna
E
sensibilizzare anche loro, insomma, siamo un po' tutti responsabili, famiglie, ristoratori, ristoranti, supermercati, insomma, il tema è
assolutamente
un tema
sì.
che riguarda tutti ed è giusto che appunto anche noi in media ne parliamo. Interessante il messaggio di Renato che lo leggo appunto al pubblico e a lei, signor Beretta. Credo che la percentuale di spreco di cibo maggiore sia maggiore in quei nuclei familiari che non amano troppo cucinare. Se in casa vi sono delle persone che si dilettano in cucina, sono sicuro che gli avanzi del frigo o gli avanzi di cottura offrono sempre ottime opportunità per nuovi pasti appetitosi, insomma, possono essere riciclati. È vero, secondo lei le persone che non amano far da mangiare sono più portate a sprecare?
Ma generalmente direi di sì, più si investe anche tema e si passa il tempo con il cibo, più si ha una relazione e quindi si tende a buttare meno. C'è per esempio uno studio interessante che ha comparato diverse famiglie e ha notato che famiglie con un proprio giardino buttano meno,
Meno?
quindi là c'è quella
Sì.
relazione. Sì,
Sì, con la terra,
perché
col territorio, con la terra, più che il territorio,
sì,
certo.
e anche. se poi hai prodotto i tuoi pomodori, allora li apprezzi e non li butti via.
È vero. Allora, uno dei problemi maggiori sono le confezioni inadatte, inadeguate a persone singole, quindi le famiglie monoparentali o le persone singole, ci scrive Rocco, quantità elevate a scadenza breve. Chi vive da solo rischia di dover gettare una parte importante della confezione. In merito a ciò ci vogliono soluzioni più adatte ai singoli. Ha ragione Rocco, è vero?
Sì, assolutamente, le porzioni sono importanti e anche quello è una leva per il dettaglio di adattare le porzioni e anche di evitare azioni su grandi quantità per non incentivare a comprare troppo.
Ecco, però il ruolo dei supermercati, dei produttori è importante, perché è vero che se le confezioni sono grandi, poi inevitabilmente io compro quella confezione e me la ritrovo in casa magari dopo 4-5 mesi già ampiamente scaduta e tendo a eliminarla più velocemente, insomma, ma in parte anche in modo giustificato, quindi dovreste anche insistere molto con i produttori, voi specialisti del ramo.
Assolutamente, per quello nel nostro rapporto abbiamo anche fatto chiari consigli alla politica, perché si vede che ci sono imprese che fanno tantissimo, che vanno in avanti della propria motivazione, però per avere un cambiamento a grande livello ci vuole la politica che sopporta anche, che fa gli incentivi corretti per le imprese per fare qualcosa.
Certo, che supporta anche spende e investe. Allora, l'ultimo messaggio di Agostino di Uster, che dice, beh, un messaggio con tanto buonsenso, intriso di buonsenso: io consiglio ai consumatori e alle consumatrici di mangiare prima di andare a fare la spesa, se è possibile, credo che si comprerebbe molto di meno. È vero?
Sì, assolutamente, si trova anche su foodwise.ch quel consiglio, è molto importante.
Claudio Beretta, scienziato alimentare dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, grazie per essere stato con noi. Il tema è un tema che ha raccolto molti consensi e davvero interessa tanto al nostro pubblico, quindi ci sono tantissimi messaggi ai quali purtroppo non posso dare risposta, ma la daremo in prossime puntate, quindi stia pronto, la coinvolgerò di nuovo, perché il tema credo che merita di essere nuovamente affrontato. Grazie e buona giornata. Noi con Controcorrente ci ritroviamo domani alle 11:45. Siateci, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.